Diamo subito il benvenuto a Fausto Biloslavo, giornalista, autore del saggio Testimonianza Ucraina nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa dello scorso anno, ma insomma ovviamente parleremo con Fausto Biloslavo anche della situazione in Ucraina che è in continuo sviluppo. E tra l'altro questo giornalista che abbiamo con noi quest'oggi è anche docente all'università, è così?
Una nuova esperienza?
Sì, esatto, una nuova esperienza. Torno sui banchi di scuola, anzi dell'università, solo dall'altra parte della barricata. Insomma,
come si sta dall'altra parte?
Si sta che quando i ragazzi, ho appena cominciato questo corso di fondamenti di geopolitica e scenari di guerra, quando i ragazzi chiamavano prof, io mi giravo, dicevo, ma dov'è il professore? Cercavo chi è il professore.
Vabbè. Allora, Fausto Biloslavo, cominciamo subito appunto parlando di guerre, di rumor di guerre, come dice nei Vangeli. Insomma, non è solamente l'Ucraina adesso al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica internazionale, c'è anche Taiwan. Tanti attori che girano attorno a possibili conflitti, ma intanto continua il conflitto in Ucraina. Ecco, che idea ti sei fatto di questa situazione? E adesso si parla anche dei cosiddetti leak che creano tensioni tra gli alleati, no? E, come dire, i paesi amici spiati nei file americani. Ecco, tutto questo che conseguenze avrà per il conflitto in Ucraina, secondo te?
Ma il problema è sempre quello, purtroppo da un anno a questa parte. Io sono stato in Ucraina appunto adesso nel triste anniversario del primo anno di guerra, ormai siamo oltre il 400esimo giorno di guerra e non cambia molto, anzi direi che non cambia nulla, nel senso che non si vede la luce in fondo al tunnel, cioè non c'è nessun spiraglio che possa portare a una soluzione negoziale per una pace che deve essere giusta, ma che prima o dopo deve arrivare, insomma, se non vogliamo andare avanti così con una guerra senza fine. Che gli alleati spino gli alleati, purtroppo è assolutamente normale, è un po', insomma, così, la scoperta dell'acqua calda.
Segnala forse che gli americani forse non si fidano di quanto riferiscono gli ucraini.
Gli americani hanno sempre, insomma, controllato, diciamo, gli ucraini, anche perché gli ucraini spesso e volentieri, se possono, fanno di testa loro, come è anche giusto, ma qua c'è qualcosa di più, insomma, perché questi documenti sono sicuramente veri, però forse magari in alcune parti manipolati, quindi c'è anche un'opera di disinformazione in mezzo, però è indubbio che fa impressione vedere su carte del Pentagono, comunque insomma dei militari d'oltreoceano, che non ci credono tanto neanche loro, per esempio nella annunciata controffensiva ucraina, che lanciano l'allarme, e qua bisogna vedere quanto siano veritieri, quanto siano un po' manipolati, però l'allarme sul problema delle munizioni. Tenete conto che fra ucraini e russi sulla linea calda attiva del fronte del Donbass vengono sparati ogni giorno da 4.000 a 6.000 colpi di artiglieria, mortaio e così via, insomma, prima o dopo le munizioni finiscono, ecco. Insomma, come finiscono le riserve umane, cioè la gente sul terreno.
La parola a Claudio, io vorrei anche però chiedere, ma quando questa guerra finirà, cosa rimane di quel territorio lì dopo una guerra furiosa come questa? Comunque, Claudio, una domanda.
No, la domanda era un po' anche lì. Sapere da Fausto, che appunto è ristato in questi ultimi tempi, qual è la situazione che ha visto rispetto al periodo in cui hai scritto anche il libro? Qual è la situazione ora? Qual è la situazione della gente?
Sì, ma allora l'epicentro è il Donbass, no? È il Donbass, questa regione orientale dove la guerra in realtà è iniziata 8 anni fa. Io sono stato anche a Bakhmut, che gli ucraini chiamano Fortezza Bakhmut, che in realtà è una Stalingrado dove c'erano 70.000 abitanti e gran parte di questi abitanti sono fuggiti, ma alcuni rimangono a vivere ancora come cristiani disgraziati nelle catacombe, cioè nel ventre, negli scantinati dei palazzi trasformati in bunker. E devo dire che nel Donbass, non solo a Bakhmut, ma anche un po' su tutte le altre città dove che sono a ridosso della prima linea, dove ci sono asprissime, terribili battaglie, come appunto Bakhmut, molti civili, quei pochi che sono rimasti, aspettano anche i russi, aspettano anche i russi come, fra virgolette, liberatori, pensano che portino una sorta di pacificazione. Altra città, Siversk, sempre del Donbass, sempre addosso alla prima linea, quartiere popolare ancora costruito, insomma, con gli edifici di stampo socialista ai tempi dell'Unione Sovietica, una strada che entra in questo quartiere, un'unica strada. Da una parte trovi la famiglia che ti dice: la famiglia di civili, vivono tutti nelle stesse condizioni, di notte negli scantinati, senza energia elettrica, senza gas, con l'acqua distribuita dalle autobotti, con i tiri di artiglieria in partenza degli ucraini e in entrata dei russi sopra le teste di continuo. E la famiglia, da una parte della strada, che ti dice: non mandate più armi, e noi non abbiamo paura se arrivano i russi, che sono a un passo da questa cittadina, e dall'altra parte della strada invece la famiglia civile di patrioti ucraini, che invece in lacrime ti scongiura di continuare a dare armi, perché altrimenti arriva Putin. Questa è la
Quindi
realtà
si rimane
a Chiazza di
disorientati,
Leopardo.
certo. Ecco, ma
È la realtà a Chiazza di Leopardo.
ecco, però vorrei chiedere, ma c'è alla fine un sentimento di stanchezza che arriva, per cui questa guerra, se non altro, si concluderà proprio perché nessuno può vincere sostanzialmente?
Sì, ma io sono convinto da tempo che non ci saranno. Non ci saranno, tutti dichiareranno vittoria, ovviamente, però in
Certo.
realtà non ci saranno vincitori, almeno vincitori come vogliono le due parti, non so, gli ucraini riconquistando tutto, anche la Crimea, i russi abbattendo il governo Zelensky, insomma, il suo governo, e quindi distruggendo di fatto, facendo scomparire l'Ucraina. Ci sarà cosa? Ci sarà anche quest'anno una guerra ad altissima intensità, con un carnaio, un mattatoio incredibile. Bakhmut ne è solo un esempio, e poi si arriverà piano piano all'esaurimento, cioè all'ultimo gong, in cui sul ring ci sono questi due pugili un po' suonati che non ce la fanno più, e si trasformerà piano piano, almeno anche io spero, sotto certi aspetti, dato che non ci sono appunto speranze di pace, di negoziato, in una sorta di guerra d'attrito ad intensità minore, perché non possono andare avanti a questo livello, però ci si creerà una situazione tipo Corea, cioè fra Corea del Nord e Corea del Sud, solo che è al 38° parallelo, con una separazione di fatto, ma in realtà è una pace mai scritta, mai dichiarata, mai firmata. Solo confronto è molto più lungo. Attualmente sono 800 km la linea del fronte, anche se quella veramente attiva è solo e soprattutto concentrata nel Donbass, e però si alzerà un muro del Donbass, che sarà molto più alto di quello di Berlino, e che ci dividerà con la Russia per decenni.
Quindi non una soluzione tipo come la nostra in Alto Adige, insomma, no? Dove si è una
Ma
pacificazione,
magari,
magari, appunto, ma
magari, magari.
piuttosto
E
una
c'era.
sorta di Corea. Ho capito.
Esatto, e l'avevano anche proposto in questi 8 anni di guerra. Avevano proposto, c'erano degli europarlamentari, un gruppo di europarlamentari sia tedesco che italiano, proprio a proporre lo schema Alto Adige, e
Ma chi
c'era
l'ha
anche
rifiutato? Quello schema lì, chi l'ha
Allora,
rifiutato?
in realtà, in realtà, in realtà come un po' tutti gli accordi, anche quelli che sono stati sottoscritti, per esempio quelli di Minsk, sono stati sì sottoscritti da tutte e due le parti, dopodiché sono stati disattesi da tutte e due le
Ho
parti. Ma
capito.
in questo caso dell'Alto Adige, proprio dello schema Alto Adige, con si è sul posto a parlare con le autorità locali e anche con il governo ucraino, in realtà uno dei membri di questa delegazione, che è un italiano, un ex europarlamentare italiano che viene dall'Alto Adige, quindi insomma conosce il tema, non ha ovviamente diciamo la pistola fumante, insomma la prova approvata, però l'impressione è che a un certo punto a qualcuno comodava, diciamo, suonava meglio lasciare questo focolaio acceso, insomma, nel cuore dell'Europa, e questo qualcuno probabilmente stava oltreoceano, insomma, perché il concetto era: teniamo un focolaio al cuore Europa, tutti se ne sono dimenticati. In realtà poi questo focolaio è esploso ed è servito anche in quest'anno a logorare potentemente l'esercito russo, ma anche la Russia stessa e Putin.
Naturalmente, forse queste situazioni non tengono conto dei focolai che si allargano al di là di quello che uno vuole controllare. Insomma, il caso della Cina e di Taiwan è lì a dimostrarlo, mi pare. Ci ascoltiamo adesso Francesco Gabbani. Se puoi rimanere ancora con noi qualche minuto, c'è Claudio che voleva porre una domanda. Di Gabbani ascoltiamo la mia versione dei ricordi. Anche i ricordi hanno le varie versioni, Claudio? Non so se lo sapevi, insomma. E allora vai, ascoltiamoci Gabbani e poi dopo torniamo a parlare brevemente ancora per qualche minuto con Fausto Biloslavo, lo ricordo, giornalista, autore nel 2022 del saggio Testimonianza Ucraina nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa.
Silenzio si perdona da sé, ed ognuno per se stesso veste la sua verità, vuoi che resti nuda dall'altra metà. Accesa, il cane che mi annusa, l'uomo e la sua rosa. Lo dico e manifesti al mondo che ci ha visti, per convincermi che è vera a tutti i costi. La mia versione dei ricordi, perché sia vera a tutti i costi. La mia versione dei ricordi, la mia versione dei ricordi. Su una curva lungo il viaggio dei tuoi giorni, capirai che la versione dei ricordi è polvere sul cuore da soffiare via. E a ciascuno la sua scelta, la risposta ai suoi perché, perché adesso ognuno gioca per sé. E ciascuno dallo specchio ascolta la sua verità, purché resti muta l'altra metà. Accesa, il cane che mi annusa, l'uomo e la sua rosa. Lo dico e manifesti al mondo che ci ha visti, per convincermi che è vera a tutti i costi. La mia versione dei ricordi, perché sia vera a tutti i costi. La mia versione dei ricordi, la mia versione dei ricordi. Accesa, il cane che mi annusa, l'uomo e la sua rosa. Lo dico e manifesti al mondo che ci ha visti, per convincermi che è vera a tutti i costi. La mia versione dei ricordi, perché sia vera a tutti i costi. La mia versione dei ricordi, la mia versione dei ricordi.
La mia versione dei ricordi, Francesco Gabbani, e siamo insieme a Fausto Biloslavo, giornalista. E Claudio, volevi porre una
Sì,
domanda?
perché Fausto era anche presente a Lampedusa, dove c'è una situazione drammatica, altri 700 sbarchi in questi, proprio nelle ultime ore. Tu eri a Lampedusa, hai visto un po' la situazione in questi, nelle ultime settimane, e mi sembra che tu sia stato proprio tu a parlare anche del rischio di 140.000 sbarchi in Italia.
Sì, questo tra l'altro, no, anche di più, purtroppo, nel senso che queste sono le stime che fanno le nostre forze in prima linea sul mare, a Guardia Costiera in particolare, ma che poi si incrociano anche con informazioni di intelligence che vengono dal Nord Africa, dalla Tunisia, dalla Libia, dall'Egitto. Se andiamo avanti questo passo, tenete conto che negli ultimi giorni si registrano 1.000 arrivi di media sotto Pasqua, diciamo 1.000 arrivi al giorno. Oramai siamo a 31.000 sbarchi dall'inizio dell'anno, quindi quasi 4 volte tanto lo scorso anno, quindi si suppone che si possa arrivare a 180.000, 200.000 arrivi in quest'anno, ovviamente, se si va avanti così, insomma. E temo che si andrà avanti così, anche perché ormai diciamo alla Libia, comunque, da dove arrivano anche i partono in molti, ma insomma si è sostituita la Tunisia come primo punto di partenza, e l'aspetto è purtroppo interessante, però anche difficile poi da gestire, è che non arrivano anche tunisini, ma arrivano soprattutto subsahariani che entrano addirittura dalla Libia oppure dai confini del sud, proprio nel Sahara, e talvolta entrano anche col visto, non clandestinamente, e poi si imbarcano in questo viaggio breve ma pericolosissimo, perché dato che sono subsahariani neri, no? I tunisini se ne fregano abbastanza, li mettono, creano ad hoc delle barchette di ferro, cioè saldano le barche di ferro al momento, le stracaricano con questa gente che paga 600, l'equivalente in dinari tunisini, 600 euro per il viaggio, ma sono barchette pericolosissime.
Ecco,
insomma,
Fausto,
che basta
Fausto Miloslavo,
un po' di mare e annegano.
Una battuta su due titoli che ci sono oggi. Allora, uno è sul Corriere della Sera: migranti, scatta lo stato di emergenza. E l'altro titolo, che invece è su Repubblica, Mahmoud dice: una vergogna trattarli come un cataclisma, per l'Italia sono una risorsa. Allora, da una parte emergenza, scatta lo stato di emergenza, dall'altra invece diciamo non sono un cataclisma ma una risorsa. Proprio sì. in un minuto, vediamo un poco.
Ma no, io lo stato di emergenza serve semplicemente, insomma, a accelerare alcune pratiche che non sarebbero possibili, proprio anche per l'accoglienza, anche per riuscirli a spostarli, anche per riuscire a chi non ha diritto, come gli stessi tunisini, a rimpatriarli. Però cioè, è un po' è un palliativo, cioè, nel senso, non sarà questo che risolverà il problema. Qui ci deve essere un grosso intervento dell'Europa, e forse appunto dobbiamo aiutare ancora più la Tunisia a non crollare economicamente, altrimenti ci troveremo la Tunisia in casa.
Cataclisma o risorsa?
Ma tutte e due, nel senso che se arrivano quelli che hanno diritto e quelli che ci servono per lavorare, che riusciamo ad integrare degnamente, sono una risorsa. Purtroppo non arrivano solo loro, arrivano in gran parte gente che non ha diritto, in un numero sempre superiore, che dopo entra nell'illegalità, molti anche vanno all'estero, negli altri paesi europei, però magari dopo ci rimandano indietro, perché comunque sono, diciamo, illegali, sono clandestini, e quindi dovrebbero entrare solo per vie legali.
Allora, siamo veramente all'ultima battuta, Claudio?
Posso concludere con una battuta? Voglio chiedere a Fausto, si sono iscritti in molti a questo corso di geopolitica, perché mi sembra molto interessante.
Se puoi darci i numeri, sì. È un cataclisma?
Ma no, ma sono, allora, fra in presenza e anche a distanza, penso che siano una quarantina, una cinquantina, bene, insomma, allora, abbastanza.
Auguri anche ai tuoi studenti.
Di ragazzi.
Grazie mille per essere stato con noi, giornalista Fausto. Miloslavo,
a presto.